programma gelido, razionale, strutturato e economicamente sostituto, che se ne fregava del bene comune e tendeva appunto a speculare su ogni opera, la speculazione edilizia.
Quello che manca forse ancora è il passo finale, la coscienza collettiva, no? Quella, le battaglie, le piccole battaglie tutte divise che diventano allora, una coscienza collettiva
allora
sull'ambiente.
Non avrei potuto fare un festival, hai capito, per la distruzione di Biolo, di Monzuno o dei torrenti dell'Appennino. Allora no, adesso voi lo fate e quindi qualcosa è cambiato. Era poco allora e è poco anche adesso rispetto alla macchina che sia contro. È vero che adesso questi discorsi, il fatto che questi, che il vostro discorso riguardi un po' tutto, è questo che è importante, è forse quello che non avevamo capito allora. Noi dicevamo ci hanno fatto crollare la casa, questo riguarda solo noi. Un po' alla volta abbiamo capito che quella ferocia, perché era ferocia di speculazione, era, faceva parte di un piano che avrebbe fatto del male a tutto il territorio, quindi non eravamo feriti solo noi, sarebbero accadute cose peggiori e questo è accaduto. E io nel mio piccolissimo ci ho scritto almeno due, anche Terra è sulla catastrofe ambientale e Terra ha più di 40 anni,
eh sì.
Quindi quando lo rileggo dico, perché quando l'ho scritto mi dicevano no sei apocalittico, poi hanno detto no no ci hai preso, poi qualcuno dice hai portato sfiga, no, ho portato sfiga un cazzo, non sono stato io.
Sì, saltatempo per certi versi è persino impressionante per chi lo legge, perché le prime pagine, insomma, i primi capitoli sono proprio impressionanti. C'è questa valle che viene attraversata da questo mostro che mangia tutto quello che era, la natura, tutto quello. Questo filone ambientale non è solo di saltatempo, attraversa tantissimi i tuoi libri, cioè questo tuo amore per la terra e per l'importanza, diciamo, del corretto uso del posto in cui viviamo, se così si può dire.
Ma sai, quando distruggono la casa dove sei nato, hai una reazione individuale, proprio di dolore, poi fai in tempo a collegare che quello che è successo a te è successo a tanti altri. Certo. E quindi può succedere anche per una guerra, non è che se... Ma soprattutto quello di cui ti rendi conto è che quello che è accaduto si poteva evitare, perché non era necessario fare l'autostrada del sole in quel modo, non era necessario distruggere i fiumi dell'Emilia per rubare la ghiaia e fare ghiaia da costruzione, e poi da fine eccetera. Io andai il primo terremoto che vidi fu in Friuli, andai volontario, posso anche raccontare un episodio, trasformavamo una cosa di plasma del Sant'Orsola, una scossa ha ribaltato il camion, tutta la strada si è riempita di sangue, sono arrivate 12 ambulanze e noi diciamo non è nostro il sangue.
Ed è per forza.
Quindi cose terribili, ma anche... E però già allora, dopo 20 giorni, io sentivo la gente che diceva è sparito questo, è sparito quello. Quindi il concetto di bene comune ha cominciato a incrinarsi presto. E io questo l'ho avvertito, ma altri lo hanno avvertito ben più di me. Insomma, ecco, poi...
L'importanza della narrazione, cioè io sono una persona magari più in grado di scrivere rispetto ad altri, tu sei ancora più in grado di scrivere rispetto a molti altri, no? L'importanza che una persona che ha questo dono della scrittura e lo mette a servizio anche di una coscienza collettiva, di una coscienza sociale, e credo che sia, diciamo, un passo importante anche per svegliare coscienze che magari si svegliano solo leggendo, diciamo,
sì, ma,
così.
Ma non ha niente a che fare, diciamo, col concetto politico di impegno, non so come dire. Cioè i politici dicono io mi impegno in questo, ma in cambio vogliono dei voti. Ecco. Per me è assolutamente necessario parlare delle cose che mi fanno star male e che mi fanno star bene. Poi se questo mi fa vendere delle copie io sono ben felice. ma per me era un'esigenza assoluta raccontare questa storia, quindi non l'ho raccontata come un politico che dice guardate cosa è successo, io ho detto questa cosa è successo, voglio che non sia dimenticata, perché allora se ne comincia a parlare adesso di che della distruzione dell'Appennino. Faccio un altro esempio che sembra banale, la distruzione del mare Adriatico con la speculazione cementizia. Voi se siete giovani non sapete cos'era il mare Adriatico 50 anni fa, era uno dei mari più belli del mondo, non era necessario distruggerlo come è stato distrutto adesso, era giusto farci il turismo, è tutto un fatto di che cos'era veramente, un equilibrio era possibile, è stato completamente dimenticato e io sono molto ottimista su alcune cose, per cui quando mi dico il grande problema di Roma è la Raggi dico scusate, proprio una scoreggia nel cosmo, insomma tutto si può rimediare, ma sui danni all'ambiente non io ma gli scienziati sanno che non ci si può scherzare, non si può trattare la natura come un giocattolo, siamo noi un giocattolo rispetto alla natura, quindi io trovo il vostro festival, non voglio usare dei grandi aggettivi splendidi, no, è necessario perché in questo momento voi non siete, potete essere di sinistra, di destra, cattolici, anarchici, siete Homo sapiens. Diciamo che questo aggettivo sapiens è da un po' che...
Siamo già sapiens.
Specialmente Gaspari gli ha dato una bella botta, diciamo.
Anche lui però, dovrebbe essere sì. sapiens.
Vabbè, poi lo sapiens, sapiens vinse il derby col Neanderthal, Gaspari è l'unico Neanderthal che invece... sono battute,
giocava nella squadra sbagliata,
però non è una battuta, siamo qui in quanto Homo sapiens che ama il luogo dove abita e tutte le persone, tutto l'ecosistema, che a me non... più si può evitare la retorica e meglio è, e più si dice questo è necessario, è la mia carne, è il mio sangue, è quello che riguarda me, che riguarda i miei figli, che riguarda i miei antenati, i miei avi. Questo è importante, farlo non perché ci si schiera da una parte o dall'altra, ci si schiera dalla parte della specie, non della razza.
Certo.
Siamo homini sapiens e ci piacerebbe abitare questa terra, io per pochi anni, voi spero per un centinaio di anni tutti voi, comunque meno due o tre signori che più o meno...
Ve l'hai iettata.
Hanno la mia età e quindi noi ci accontentiamo, ecco. E quindi non so come finirà questa vostra battaglia, però non uso altri accenti, è necessaria, è una cosa che in qualche modo, provocandovi, vi dico, vi fa bene. È una cosa che vi fa sentire interi, quando si fa una battaglia giusta si ridiventa interi. Poi si può anche perdere, ma è meglio... perdere da uomini interi o donne intere che vincere facendo compromessi, accettando.
Sarebbe bellissimo che molti dei nostri politici anche...
Detto questo, io mi candiderò a sindaco di certo. Susa.
A Sandro Plano sarà contentissimo, immagino, di cederti.
Ma non ci penso neanche.
Poi voglio dire, magari non ti devi deradicare per venire a Susa, potresti candidarti sindaco nella tua città.
No, non sarei un buon sindaco.
Cosa fa la differenza tra uno scrittore che fa comunque politica e la politica?
Tutti gli scrittori dicono le loro idee sul mondo,
certo,
e quindi non esistono scrittori neutrali,
certo.
Qualche esimio cretino, ma sono pochissimi. Quindi ogni scrittore fa politica nel senso che discute del genere, ma dice quello che gli piace e quello che non gli piace. Alcuni non si preoccupano se quello che dicono piacerà all'editore, altri si preoccupano un po' di più, ma tutti i grandi scrittori, io non mi metto nei grandi, in qualche modo fanno politica nel senso che fanno pensare la gente, sfidano la gente, la fanno arrabbiare, no? anche gli scrittori che non ti piacciono e ti fanno arrabbiare, in qualche modo per te sono scrittori che fanno politica, perché comunque ti fanno pensare, non ti fanno chiudere, ecco. Quindi secondo me potreste anche, è giusto anche leggere degli scrittori che magari sull'ambiente hanno un parere diverso, perché no?
Però io adesso magari, perché non conosco un filone di letteratura, può darsi, però è più difficile, no? Trovare una scrittura allineata piuttosto che una scrittura resistente, allora, mi sono spiegata.
A me piacciono gli scrittori che dicono la loro sul mondo con molta chiarezza e sapendo che uno scrittore, secondo me, deve essere un po' a disagio nei suoi tempi, perché se no fa il politico, l'economista. Quindi,
infatti,
c'è sempre quella cosa che dico sempre io, solo i pesci morti van con la corrente. Quindi un po' controcorrente, non per sfida, ma perché è necessario, perché la voce dello scrittore è geneticamente diversa da quella del politico, da quella di chi costruisce una strada, è una voce che si deve confrontare. Ecco, a me è sempre successo di essere definito uno scrittore politico al di là delle mie intenzioni, perché io poi sono un comico e, come sapete, la politica fa ridere, ma non perché vuole, insomma.
Certo.
Fa ridere e basta.
Purtroppo è
come
così.
Era la domanda, scusa, prima?
No, chiedevo la differenza tra fare politica attraverso i libri e la politica.
Vi faccio
politica.
Un esempio. Recentemente uno mi ha fatto una domanda dicendo: ma se tu dovessi dire la tua sul problema dei migranti, io dico, è molto difficile dire qualcosa di intelligente, a meno che uno non vada in televisione, allora qualsiasi stronzata dice sembra importante, non lo è, passa, ti attraversa. Dissi, io se proprio dovessi consigliare un libro sui problemi di oggi, direi Furore di Steinbeck, quindi un libro vecchio. Ho detto, ma è uno snobismo? No, Furore di Steinbeck è un libro che descrive una delle migrazioni meno conosciute e più spaventose della storia dell'America, i coloni dell'Oklahoma che cercano di arrivare in California perché non hanno più lavoro, perché l'industrializzazione li ha privati di tutto, attraversano tutta l'America e vengono massacrati, ammazzati, ma molto più violentemente di come noi ad esempio accogliamo i migranti. Quindi l'America nasce da questo crimine, da questo grande crimine. Quindi ho detto, se volete vedere non soltanto quello che succede a noi, ma che succede, che è successo, chiedetevi perché hanno eletto, quando dicono perché hanno eletto Trump, andate a leggere Furore. Quello è il lato nero dell'America, l'ombra della nero. Quello che a me non piace, a qualcuno piace, e questo lato nero è esploso di nuovo. L'America ha sempre avuto un'anima razzista, il Ku Klux Klan è nato in America, noi non l'abbiamo mai avuto, abbiamo dei movimenti fascisti, razzisti, ma il Ku Klux Klan noi non l'abbiamo mai avuto.
Ma questo problema...
Trump gli hanno chiesto cosa ne pensa del Ku Klux Klan, ha detto non me ne intendo. Ma che testa di cazzo, che politico poco avveduto,
neanche il coraggio di schierarsi,
sono dei bravi ragazzi cretini, esatto, che giocano in e ogni tanto ammazzano qualcuno. Abbi il coraggio di
parteggiare,
no, che nel tuo staff c'è una persona che ha fatto parte del Ku Klux Klan, che è questo Previous, mi sembra. Neanche il coraggio di dire questo, il biondino.
Vabbè, adesso è sempre molto complicato parlare di temi così grossi, però visto che ne hai toccato uno che poi avrei voluto anche toccare con te, che è quello della migrazione, tu hai detto c'è tutto questo popolo che è stato costretto a migrare per causa del lavoro. Generalmente le grosse migrazioni sono sempre per causa... se io abbandono la mia terra per andare in un'altra terra, lo faccio perché cerco un lavoro, un posto migliore, o cerco scappo da una guerra. Allora il problema della migrazione e dell'accoglienza, che è un altro di questi grossi temi che si affrontano sempre quando si parla con gli scrittori, perché i narratori hanno sono capaci di regalare delle metafore bellissime quando scrivono su questi temi, però poi sentire da loro la loro impressione su come stiamo vivendo adesso il problema della migrazione nel nostro paese credo che sia importante.
Non sono solo gli scrittori, ma io penso che ad esempio, faccio sempre un esempio, se un insegnante in classe ha una classe mista e fa di tutto per non far nascere il razzismo in questa classe, il suo lavoro è da grande intellettuale, è importantissimo quello che lei fa. Quindi non occorre essere scrittori, filosofi, ma quello che facciamo noi tutti i giorni per cercare che questa idea di diversità non ci uccida, non ci renda feroci, e anche cercare di... E anche di cercare un dialogo con quelli che invece questa paura ce l'hanno. Ecco. Io recentemente sono stato a Roma in una classe dove praticamente erano due classi miste, c'era nel senso di metà italiani e metà gente che veniva da tutte le parti.
Certo.
E io ho visto molta amicizia in questa, però
bambini,
poi alla fine
i bambini non nascono
detto,
razzisti.
No, mi ci sono voluti 3 anni per creare questa cosa e non ci sono riuscita e mi dispiace. Io dico, lei ha fatto un lavoro straordinario. Se lei fosse riuscita anche a risolvere la metà, a salvare per metà l'intelligenza di questi ragazzi, a farli stare insieme, lei ha fatto un lavoro, complimenti, le ho fatto complimenti sinceri. Quindi ricordiamoci anche di queste persone che lavorano vicino a...
Ma perché soprattutto i bambini non vedono la diversità, gliela inculchiamo noi, adulti, con il nostro comportamento quotidiano. Perché
i bambini la vedono prima scherzosamente e la dichiarano con assoluta, perché
con
tu sei nero, perché sei giallo, eccetera. E i bambini non è che sono sempre buoni, i bambini sono sessisti, però ci vuole un adulto che gli ripeta parecchie volte che quello è diverso da te e gli metta dei fantasmi dentro perché loro diventino razzisti.
Certo.
Quindi un bambino da solo non lo diventa. Anche in una situazione di guerra, insomma, ci deve essere qualcuno che ti mette il fucile in mano. Per cui i bambini che nascono razzisti, no, però basta che una famiglia, un adulto, un insegnante ti dica devi avere paura di quello non è come te, perché giochi con quello, giochi... sì, allora possono essere razzisti anche a 12-13 anni, ma perché purtroppo uno dei problemi del razzismo è che si può anche insegnare.
Secondo me poi si insegna molto più con l'esempio che con l'insegnamento orale, diciamo così, con il verbo, perché io posso anche dire a mio figlio quello è diverso, ma se poi io mi comporto nello stesso modo con quella persona, lui la diversità non la percepisce. E come ti comporto, come mi comporto io con le altre persone che fa l'esempio vero, cioè non è quello che dico, quello che non dico, ma se io mi comporto bene nei confronti di tutto il genere umano indistintamente, mio figlio non percepirà mai quella differenza.
Si insegna con la paura, ti
con
faccio
paura.
Un esempio. Allora, la paura per un bambino, metti un bambino davanti a una porta chiusa, tutti l'abbiamo provato, una porta chiusa fa paura perché non sai cosa c'è dietro, no?
Certo.
Quindi la porta scricchiola e digli guarda che di là
c'è l'uomo nero.
No, c'è l'uomo nero, c'è
certo.
Il mostro. Il bambino ha una grande paura di questa cosa, se tu glielo dici tante volte, lui veramente pensa che al di là di questa porta ci sia qualcosa di spaventoso, non la aprirà mai. Se qualcuno per lui o lui ha il coraggio di aprire questa porta, entra il mostro e il bambino o ci parla o lo prende in giro o qualche volta combatte col mostro e il mostro l'ammazza. Ma se tu riesci a aprire quella porta lì, il bambino fa amicizia, nel caso col mostro. Ma tenere la porta chiusa, non dire, perché spesso il razzista non dice poi tanto, dice stai lontano da queste persone. E il bambino dice perché? E non te lo dicono, e questo è ancora più terribile, perché il bambino può immaginare chissà che cosa.
Certo, ma poi
perché
non lo sa.
Perché se io stai lontana da queste persone perché sono armate di scimitarra, dice ma no, non la vedo io la scimitarra. Poi magari si arma lui di scimitarra. Comunque, certo, gli insegnanti sono, ma anche le famiglie sono preziose. apriamo quella porta. A volte entra qualcosa che veramente ci può far male, ma il più delle volte
è solo una porta chiusa.
È qualcuno che può diventare un nostro amico, qualcuno certo. che ci può aiutare o che possiamo aiutare. Certo, non è sempre così. Sarebbe bellissimo aprire tutte le porte. Qualche volta dalla porta entra qualcosa che ci fa veramente
c'è
male.
Lo stesso rischio, anche
però
se le porte sono nostre.
Ma dobbiamo avere il coraggio di aprirle in tutti
certo.
i casi.
Certamente. Ora due parole.
Se ci sono domande dal pubblico,
perfetto,
però siamo in tanti.
Se avete delle domande, perché c'è sempre il problema del primo che fa la domanda. Il primo
se
che
no,
fa la domanda
se no, continuiamo
è
noi,
molto
come
difficile.
Voi. Guardate che io non so se torno qui, perché no. Compio 70 anni, poi vive.
Ma sono solo 70, ne hai ancora gli altri 100 davanti.
Poi direte, era lì davanti a noi con i capelli bianchi, ha detto fatemi una domanda per favore, io non gliel'ho fatta, il rimorso vi torcerà le budella.
Vedete come si spaventano i bambini, con la paura. Con la
paura. Non ho sentito una parola.
Dice che di settantenni e di ultra settantenni che lottano, qui di noi ce ne sono tanti.
Grazie compagno, grazie. Bravi.
Questo era per dire che i settantenni non sono anziani.
Questo è molto bello, anche perché io non sono di Bologna, sono della montagna, e il carattere è molto diverso, ma a Bologna c'è un personaggio che si chiama Lumarel, che è quello che va al cantiere, ma per rompere i coglioni. Cioè va al
quello
cantiere,
non si fa così,
dire,
quello non si fa
no,
cos'ha.
Ma non si fa mica così.
Certo.
Ma
ci sono
non,
anche qua.
Non è la ruspa adatta, san tutti i nomi delle ruspe. Cioè. È un personaggio simpatico, però di fatto è un pensionato che non ha niente da fare. Quindi che in questa lotta, ma io lo vedo qui, ci sia gente di tutta l'età, va bene, mi sembra una cosa bellissima. Poi lo dimentichiamo, no? Nel momento della... In realtà ho imparato che i guerrieri greci che andavano a Troia avevano delle età molto diverse. Noi pensavamo anche a cioè, Achille era giovane, Agamennone era vecchio, adesso è una cosa. Quindi,
sì, non vivevano molto
bene,
a lungo però.
Comunque,
domande, insomma, ne avete? Altrimenti io due parole su Prendiluna te le farei dire, non per
no,
altro,
no,
ma visto che sei venuta apposta.
Prendiluna, compratelo senza neanche...
Ah, niente, boh, Prendiluna,
fidatevi.
Fidatevi.
No, se volete...
Faccio una breve escronis, due righe le diciamo. Diciamo solo che Prendiluna è una bella storia. È una storia... Io leggo Stefano Benni da moltissimi anni, sono molto appassionata. E, ci sono dei cambiamenti quando uno segue uno scrittore, si rende conto che ogni libro è una fase diversa, no? E ci sono dei libri che uno ama di più, dei libri che uno ama di meno, perché questo è normale per qualsiasi... Un bicchiere?
No, no, vai avanti, vai avanti.
E, per qualsiasi ragione ci sono problemi, insomma, libri che uno ama di più e uno che ama di meno. Qua si è tornati... Si è tornati al vecchio, tra virgolette, Benny, nel senso si è tornato al Benny di terra con tutti questi personaggi molto particolari e questa storia molto particolare. Questa signora anziana, non vi spoilerò niente, tutto succede nelle prime pagine, questa signora anziana riceve questa eredità, tra virgolette, come si può dire... Questo testamento di questo gatto morto che gli dice che per salvare il mondo dovrà sistemare i 10 mici, che sono 10 gatti che lei ha, e li mette tra l'altro tutti in una valigia, cosa che io ho trovato di un
ecco.
Però sì. Sì, poveri mici,
perché vabbè, li mette adesso in una lei valigia? Sta raccontando la storia, comunque ovviamente poi ti fanno le domande più strane, per cui dicono perché hai scelto i gatti invece dei cani.
Ah, beh, questo
dico,
non me lo sono anzitutto chiesto.
Anzitutto saranno cazzi miei perché l'ho scritto. Poi perché ci sono i gattari, i canali. Allora, lei parte con una valigia con 10 gatti.
10 amici.
Sono 35 kg, se va bene. Questa signora qui ha 70 anni. Allora, io ho fatto la prova, deve essere una vecchia...
Hai messo 10 gatti in una valigia?
No. No, ho pesato 35 kg,
ah, okay.
E poi ho preso una vecchietta e ho detto tirala su, no
scherzo.
Ed è pesantina, però è un romanzo, ragazzi.
Certo,
quindi,
sono d'accordo.
Anche se ne perde una alla volta. Se mettevo 10 cani, erano 400 kg.
Certo.
Il motivo era questo. Poi è un romanzo, però...
10 criceti avresti fatto duetti.
Dirò una cosa terribile, a me i criceti... No, mi sono simpatici, ma sono cattivi i criceti. Sapete perché? Perché appena un bambino si affeziona, loro si suicidano. Io ne ho regalati due alla mia nipotina. Lei un giorno, uno è caduto da una scatola così. E quindi non sono forse adatti a essere oggetti, giocattolini, sono degli animali che hanno il diritto di vivere a Cricetolandia. E quindi anche questi che prendono i pitoni, insomma. Gli unici animali con cui abbiamo fatto un patto sono i
gatti,
i cani e Gasparri. Però per il resto... Per il resto è anche un patto che non va bene a tutti, insomma, non sono giocattoli, non sono roba nostra. Cosa mi ha fatto Gasparri?
Vabbè, suppongo che esista.
Mi ha portato via una donna. Vedete, non ci credete. Non mi ha fatto niente, ma con qualcuno bisogna prendersela. Poi cosa mi ha fatto? Io non lo so cosa pensa... Cosa penserà Gasparri della Notav secondo voi?
Guardi,
ecco,
abbiamo sicuramente degli ottimi pareri da parte sua. Infatti viene tutti gli anni, viene al Festival Alta Felicità, è solo che non abbiamo capito ancora da qua dove.
A me i cattivi dei fumetti piacciono tanto, i cattivi intelligenti, i cattivi non troppo intelligenti sono molto 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 nocivi.
Sono d'accordo, perché la cattiveria è meno nociva dell'ignoranza.
Però, voglio dire, se vuole cambio subito bersaglio e dico D'Alema.
Ecco.
Che è un altro che non ha le mie simpatie.
Ma qui sfondi porte
però
aperte.
Però se a qualcuno piace va bene, però quando tutte le volte che parlo D'Alema sono la storia della sinistra perde dei calcinacci, dei pezzi Marx Boy. No, Renzi è un grande, ma signora, come... Adesso siamo
niente,
già
non ci credono lo stesso.
Non mi faccia scegliere tra D'Alema e Renzi.
È un po' come scegliere tra mamma e papà.
No, lì si sceglie, il bimbo sceglie, è più facile. Può voler bene a tutti e due.
Certo.
Può dire mia mamma è un po' bagassa, mio padre è un po' stronzo, chiedo scusa. In questo caso è una scelta molto difficile, però io la tengo in interiore, uomini. Io ce l'ho, ma la dico solo in privato, perché... E non facciamo una votazione.
No, lasciamo stare le votazioni.
Vedo che...
E niente, prendi l'una, quindi non abbiamo finito già di parlarne. Abbiamo domande? Altrimenti noi possiamo andare avanti anche a fare così dello show per sempre, ma io credo che... il silenzio, è calato il silenzio.
No, urla!
Vuoi venire su un attimo a fare la domanda? No, altrimenti ti sporgo il microfono.
Aspetta, perché me l'hanno legato tutto intorno per la vita.
Ok, stavo dicendo. Così? Stavo dicendo che ti leggo da moltissimi anni, ho anche riletto Elianto da poco, e è meraviglioso l'universo che crei tutte le volte. Allora, questa fantasia, questi nomi, anche su Terra, che Dio mi è capitato visto che ne hai parlato, insomma, non dico se hai un segreto ovviamente, però è veramente affascinante che tu riesca a creare storie dentro storie dentro storie. Non so se Dai, se hai un segreto.
Mi drogo.
No. No, no. Credo che vogliano sapere almeno il nome del pusher. No.
Allora, io credo che la fantasia ce l'abbiamo tutti. Cioè, io ho trovato il modo di tirarla fuori meglio, forse perché sono un bimbo nato al buio, tutte cose in campagna. Ma la fantasia ce l'hai anche tu. Ecco, quindi io dico, tengo gli occhi aperti, cioè da quando ero piccolo mi piaceva molto guardare la gente, sentire le storie. Forse essendo nato in un piccolo paese, un po' come questo è, i miei giochi erano anche inventarmi le storie, ecco questo. Però non è che io ho una fantasia smisurata e voi non l'avete, tutti ce l'avete. L'immaginazione è necessaria a tutti. In questo festival c'è anche tanta immaginazione, perché sennò sarebbe un festival militarizzato, no? Dove si fanno le stesse cose, invece ci sono cose diverse, c'è musica, ci sono le polpette, c'è di tutto. Quindi voi
le polpette
avete
rimangono
immaginato
impresse.
Un giorno, c'è un modo diverso di essere incazzati da soli? C'è, è questo, l'avete prima immaginato. E magari qualcuno ha detto no, non va bene così, bisogna fare delle assemblee molto serie. Sì, anche quelle, ecco. Quindi l'immaginazione è una ricchezza del pensiero a cui non dobbiamo rinunciare mai. Io ne ho fatto un mestiere, ma sono un lettore, un sognatore, esattamente come voi. Poi diciamo che quello che ho fatto rispetto a tanti è di tutta questa fantasia di dire io voglio comunicarla agli altri. E allora lì il percorso è un po' diverso, ci vogliono delle tecniche, ci vuole della concentrazione, se no ognuno di voi si sveglia la mattina con una grande storia in testa. Quando la devi portare agli altri, un po' di fatica, di bella fatica la devi fare. E io lo chiamo un lavoro, anche se poi vado in treno e mi è successo una o due volte, hanno detto lei cosa fa nella vita? Lo scrittore. Sì, ma di lavoro? Ma vaffanculo.
È vero, è vero. E che cosa legge uno scrittore? Cosa legge Stefano Benni quando non scrive i suoi libri?
Non ci crederai, quello che leggete voi.
No, ognuno legge cose diverse. Se io chiedo loro che cosa hanno letto, diciamo, l'ultimo libro, saranno 300 libri
diversi. Da bambino leggevo molto di più, e quindi sono stato un lettore, forse sono diventato scrittore perché ho letto tanto, quindi ho detto guarda che regalo che è per la mia solitudine leggere, spero, sarebbe bello un giorno restituire tutto questo. E dopo, quando tanto tempo dopo, perché io non volevo fare lo scrittore, volevo fare il calciatore, l'ho anche fatto, e quindi io leggo, adesso in questo periodo leggo filosofia ad esempio, perché io ho fatto studi di filosofia, ma allora erano imposti e tanti autori non riuscivo a digerirli. Adesso che li leggo in libertà, perché la lettura, mai nessuno ti deve dire devi leggere questo, e purtroppo metà dei libri che si leggono a scuola dobbiamo leggerli, dopo c'è sta libertà di andare a leggere. E sono libri diversi, sono libri che si trasformano, perché la cosa più bella che potete dirmi è ho letto i tuoi libri 2, 3, 4 volte, perché vuol dire che avete fatto, ogni volta il libro è diventato più vostro. Io alcuni libri della mia vita li ho letti dalle 15 alle 20 volte.
È vero, ci sono libri che si leggono tantissime volte,
sì.
Ma il libro che hai odiato di più quando dovevi leggere un libro per forza? Quello che proprio, mamma mia santa, ancora te lo ricordi come...
No, uno me lo ricordo, a scuola I promessi sposi.
Ah, è un classicone.
No, ma non occorre applaudire, perché è un libro che a tanti piace. Però a me piacevano tanti libri, mi piaceva, avrei detto, ma leggiamo l'Orlando Furioso, leggiamo le Metamorfosi, perché I promessi sposi... Per cui ho detto facciamo così, adesso io, poi mi facevano imparare dei pezzi a memoria, io mi rifiutavo, non si imparano le cose a memoria, non si fanno le poesie a memoria, no, dopo. Quindi ho detto sai cosa faccio, adesso poi tra 30 anni, infatti 30 anni dopo lo prendo, lì lo apro e da metà dico non ho cambiato idea, non mi piace, mi annoia.
Io al però, liceo è l'unico carità, libro che ho letto coi Bignami, I Promessi Sposi, mi sono assolutamente rifiutata di andare oltre l'ottavo capitolo.
Ho due miei amici manzoniani che mi fanno, anzi c'è stato una riunione del centro studi manzoniani, giuro, la May ha detto, ci hanno detto che a lei non piacciono I Promessi Sposi, verrebbe a una delle nostre riunioni a spiegarci perché, ma non ci penso neanche. Mi massacrate. E poi chi sono io per dire? Io lo dico come una cosa personale, come la letteratura è anche questa libertà delle passioni. E quindi I Promessi Sposi, no.
Giusto.
Il Piccolo Principe,
no.
No. Vedi, qui invece ho toccato.
E vabbè.
È triste. Pinocchio. Pinocchio è tristissimo. È un capolavoro.
Ma è tristissimo anche Pinocchio.
Però c'è un'invenzione, c'è Pinocchio, è uno dei... Rileggetelo Pinocchio, da quanto non rileggete Pinocchio? Ma è scritto in un italiano... È l'unico fantasy, è scritto oltretutto in un italiano meraviglioso Pinocchio. E quindi, vabbè, qualcuno abbia coraggio, si alzi e dica il nome di un libro. Forza.
L'ultimo che avete letto, uno che vi è rimasto impresso?
Le otto montagne l'ho letto, anche se io non leggo i contemporanei, obbligato da Alberto Rollo, e mi è piaciuto. Ma non lo direi, potrei dire tranquillamente non mi è piaciuto, non avrei problemi. Mi è piaciuto perché è un libro... dove senti veramente un amore per quei paesaggi, e quindi mi è piaciuto. Però è un po' perfida sta domanda, eh?
Vabbè, ma da Chiara Sasso non è che uno si può aspettare domande non perfide. Altri libri?
Ecco, l'Allende non mi piace.
Neanche a me.
Ma è così, bello, questa è la passione che ci fa litigare, è bello questo. Ma perché dobbiamo andare d'accordo?
Don Camillo e Peppon.
Meno di quanto piace alcuni, perché secondo me Guareschi ha scritto dei libri molto più belli di Don Camillo. Don Camillo ha avuto un grande successo perché è stato un film e perché ha messo giù molto semplificato un'opposizione tra comunisti e cattolici, che ma è un libro, sono libri abbastanza furbetti, mentre invece i racconti di Guareschi sono straordinari. Quindi c'è, leggete Guareschi, ma forse non Don Camillo, ecco.
C'era una domanda.
Sono tutti i miei pareri personali, ma non certo. È che sto dicendo bello, brutto. E poi i libri si giudicano anche in omo, se resistono agli anni vuol dire che sono una buona cosa. Don Camillo si legge ancora, vuol dire che non è un libro inutile, ecco.
Certo. Aspettate, sono un secondo, c'è una domanda, poi vi lascio il microfono.
Vabbè, è minca moenti, è minca quadro. Io quando sento un sardo che parla non sono più obiettivo, perché io adoro la Sardegna. Operaio in mare aperto è dedicato al mio più caro amico Gianni Usai, che è quello che mi ospita e mi fa mangiare la cernia tutti. Quindi, ed è la storia di uno che ha veramente combattuto una sua, come dire, prima è stato operaio alla Fiat ed è stato uno dei quadri operai delegati, poi è andato in Sardegna dove ognuno pescava per i cazzi suoi, perché voi sardi così, ha fondato una cooperativa di pesca, ha cambiato l'economia di tutta la zona, ecco che cos'è un'azione politica, e insieme a questa gente ha cambiato un paesaggio, se non è politica questa, ha creato un minimo di ricchezza. Poi purtroppo cos'è arrivato? No, che si pensa che le catastrofi ambientali siano solo in terra, ma c'è anche il mare. Il mare, c'è stato uno sfruttamento intensivo del mare sardo e degli altri, una cosa come la pesca con l'ingegno, cioè che spacca tutto il fondo, è una cosa devastante, uccide l'ambiente, non dico come la Notav, però i delitti contro l'ambiente sono stati fatti anche in mare, e quindi questo mare che era ricco di pesce in 10 anni si è impoverito, un po' perché tutti loro pescavano lì, ma che permettevano dei tipi di pesca industriale che hanno distrutto tutto. Quindi non pensiamo che c'è nella terra c'è e il mare invece è sempre lì, enorme, quindi non lo sfiori neanche. Nel mare sardo stanno apparendo dei pesci tropicali che si mangiano gli altri. Per adesso non è un grosso problema, ma per loro lo sarà, perché il barracuda arriva e si mangia tutto il pesce e voi mangerete i bastoncini Findus, che secondo me non sono pesce.
Allora, torniamo un attimino ai tuoi libri, nel senso che all'inizio siamo partiti mettendo un attimino a confronto saltatempo con quello che è la nostra lotta. Secondo me un'altra grossa analogia che c'è con quello che scrivi tu e quello che è il nostro movimento è l'importanza della singola persona, della persona umile. Cioè, nei tuoi libri tu parli molto delle persone che fanno dei lavori umili, il sugherone di Bar Sport, piuttosto che questi personaggi che ultimamente sembrano un po' dimenticati, perché è pieno di pensatori e sempre meno pieno di persone che poi fanno cose. Nel movimento, quando sono entrato io, dobbiamo mettere le bandiere dal mese, come cazzo le mettiamo, perché nessuno le tocchi, chiamiamo Houston. Esiste Houston, esiste il pescivendolo, esiste Marisa la contadina. La grossa analogia che c'è tra il movimento e alcune cose che scrivi tu è proprio questa: l'importanza delle persone che forse sono dimenticate oggi anche da un certo tipo di politica che a queste persone dovrebbe rivolgersi, che poi sono le persone grazie alle quali questo festival va avanti. Cioè, questo festival non va avanti perché delle persone l'hanno pensato, ma va avanti perché ci sono delle persone che l'hanno proprio costruito, dagli elettricisti che sono 7 giorni che stanno montando tutto quanto, a chiunque altro abbia fatto da portantino. Cioè, le ultime persone che solitamente a Torino, quindi non nei paesi di montagna, neanche parla di politica, qui abbiamo delle persone che effettivamente sono umilissime, fanno dei lavori che forse sono dimenticate, che grazie alla lotta al TAV sono interessate alla politica, partecipano e partecipano attivamente, sprecando tanto tempo della propria vita per questa lotta. Io trovo una grossa analogia, dedicando più che sprecando, scusate, trovo una grossa analogia in queste due cose.
Io non ho proprio una parola da aggiungere, perché
ha fatto lui l'intervento.
Hai detto delle cose giuste, assolutamente. Non ho niente da aggiungere. Potrei parlare sul concetto di dignità, che in fondo, quando tu arrivi a avere dignità, ti dimentichi anche delle differenze, quindi umile, cose, eccetera. Beh, nella dignità arriviamo tutti allo stesso punto, che non è né alto né basso, è la tua dignità di uomo, ecco, e quindi ciò che è degno. E questo dà anche, credo, una grande forza. Però sfuggiamo appunto alla retorica. Il suo intervento era bello perché non era retorico, quindi non voglio aggiungerci niente, non sprechiamo le parole. Un'ultima domanda, non so, come fate a fare delle polpette così buone? Ad esempio?
Qua ci sono mastri, pasticceri.
Non pensate che io sia tutto intelletto.
No, qua c'è gente che cucina benissimissimo e che per fortuna mette a disposizione la sua professionalità per rendere tutti noi molto più sazi.
Allora, io vi dirò che cos'è, perché la sinistra è un po' in crisi, perché non ci sono più le sfogline. Allora, una volta al Festival dell'Unità si andava a certi Dozza, San Donato, eccetera, perché si mangiava meravigliosamente bene e si pagava pochissimo, e venivano a mangiare anche quelli di destra, perché io li conoscevo, e dicevo: Tartarini, ma tu sei di destra, cosa fai qui? Si mangia bene qua. E lì si prendeva qualche voto in più. Quando alle sfogline sono stati sostituiti i concessionari d'auto e i dibattiti di 8 ore, lì è cominciato il declino. Però adesso è una battuta, ma insomma lì erano delle situazioni dove politica gioiosa, insomma, ed erano si tutti faceva volontari. È molto difficile pensare che il PC fosse anche questo, ma era anche questo, rispettiamo la storia. Adesso le sfogline aprono i negozi.
Si faceva comunità nelle feste, no? La comunità sì, cresce nel momento in cui fa festa.
Si riusciva anche a parlare un po' col cosiddetto avversario, cosa che adesso è difficile. C'era una domanda.
Vieni,
sapete
cosa
sono le sfogline? Sì. Sono quelle che fanno la pasta col mattarello, che sono delle divinità per me, perché io ho provato decine di volte a fare la pasta col mattarello, ho fatto dei grumi, e invece hanno questo, e hanno questo movimento molto erotico che è una delle grandi forze della sinistra che abbiamo perso.
Volevo sapere qualcosa riguardo le differenti sfide che incontri quando scrivi per il teatro invece che per fare un romanzo.
Sì. Beh, la scrittura è un atto solitario, questo credo anche per chi lo fa, anche un po' onnipotente. Tu scrivi, io poi sono uno che riscrive in continuazione 50 volte la stessa pagina, quindi stai un anno e mezzo a scrivere su un testo da solo, poi quando stai per diventare pazzo chiedi aiuto a un amico, no è vero, che ti dice secondo me il libro non c'è ancora molto da fare, ecco. Però per un anno e mezzo, 12 ore al giorno, tu sei da solo con il tuo testo, eccetera. Non fai solo quello, non è la letteratura, non è la cosa più importante della mia vita, anche se sembra strano. E in teatro invece è bello perché primo hai una dimensione collettiva e poi incontri il talento degli altri. Il tuo talento si deve misurare con l'attore, il regista, anche il fonico, quello delle luci, e per cui la scrittura perde un po' di onnipotenza. Essendo io uno scrittore vivo, non mi possono massacrare come fanno col povero Shakespeare, quindi se io lavoro con Angela Finocchiaro, per dare un esempio, quello che scrivo poi passa attraverso il suo talento, ne discutiamo, lei dice no, questo non mi piace tanto, facciamo un passaggio. Angela Finocchiaro è un'attrice straordinaria, ma è una rompicoglioni. E quindi mi ha insegnato tante cose. Ho imparato che la mia scrittura a volte col teatro non funzionava sempre, e quindi l'ho un po' modificata, insomma. Ho accettato il fatto che doveva misurarsi con altri talenti. Perché se tu scrivi una cosa, devi pensare se quella cosa è detta, ad esempio, da un attore illuminato o da un attore che è al buio, o da un attore microfonato, cambia tutto, insomma, sapete, no?
Se perché io dico diventa una cosa viva.
Se io dico le stesse cose così, è diverso. Ecco. E quindi mi è servito molto, e lo faccio volentieri. Io poi nasco come attore, quindi l'ho fatto per 2 anni, poi non mi piaceva. Ed è ancora una bellissima esperienza. Col cinema invece mi è sempre andata malissimo, ad esempio. La mia scrittura non è che non sia cinematografica, ma nessuno riesce a farci un film perché è costosa, perché io ho una fantasia molto costosa. Invece in teatro posso riuscire.
È più fantasioso il teatro rispetto al cinema per certi versi, perché allora, lascia più spazio a chi guarda.
Il teatro lascia spazio molto alla correzione, cioè se io faccio un mese di prove, io e Angela continuamente cambiamo il testo, e questo arriva. La scrittura è una cosa che devo fare nella mia testa. Il cinema non posso chiedere un mese di più perché costa. Il cinema ha fretta, allora o ti telefona Spielberg, ma non so perché non mi ha ancora telefonato. E quindi è una scrittura che è bello perché ci si scambiano un sacco di informazioni, poi alla fine si decide. Ma a me piace, ovviamente devo avere molta fiducia nel talento delle persone per cui scrivo, perché sennò se una mi dice no, non è. E spesso le mie cose vanno in teatro e non mi piacciono. Perché però è la libertà, la gente le interpreta e pazienza.
Certo, giustissimo. Abbiamo ancora qualche domanda?
Forse
una. Di dov'è? Ah, sei tu. No, okay. Però cioè non mi rendere le cose difficili.
È lì alla finestra. L'uomo invisibile.
Cosa ci dici della tentazione di strizzare l'occhio alla TV quando scrivi come molti tuoi colleghi?
Non ho capito.
Non ti è mai venuto il desiderio di strizzare l'occhio alla TV quando scrivi per il tipo di letteratura, per il tipo di racconto, diciamo Camilleri, Loriano Machiavelli, diciamo Malvaldi?
A me verrebbe voglia di strizzare i Maroni alla televisione, no?
Non ci dia. No.
Io sono andato a televisione 2 volte in 25 anni e penso proprio che il mio scrivere non abbia niente a che fare con lo scrivere televisivo. È proprio qualcosa, perché io sono uno scrittore molto complesso e alla televisione non piace una scrittura diversa, un po' semplice. E quindi la televisione non ha bisogno di me, io non ho bisogno della televisione. Per me stare dalla parte della scrittura vuol dire anche stare non contro, ma in un luogo altrove rispetto alla televisione. Non mi ha mai interessato più di tanto. Trovo il linguaggio della televisione miserando.
Tra l'altro, a proposito di televisione, e in particolare
con ovvie eccezioni, perché certo. Se Umberto Galimberti va in televisione dirà delle cose molto intelligenti, ma è Umberto Galimberti certo. Che va in televisione.
Certo, certo. A proposito però della televisione, in particolare della tecnologia, dei social network, della comunicazione in generale, quello che ho notato leggendo Prendiluna, questa è una delle domande che ti avrei fatto se ne avessimo parlato del libro, ma te la faccio lo stesso, è questa critica ferocissima, proprio ferocissima, alla tecnologia impiegata per la comunicazione di massa.
No, ti spiego perché. Il mio telefono è in tasca, potrebbe suonare e smerdarmi. Io adoro il telefonino. Io non sono affatto antitecnologico, sono contro le bugie della tecnologia e l'abuso della tecnologia. Tutto quello che porta libertà in un'invenzione io l'accetto, quello che porta dipendenza e guadagno ad altri non migliora la tua vita. Quindi la tecnologia non salva, non aiuta, non ha niente a che fare coi sentimenti, non cura, non redime, funziona. Quindi usiamo la tecnologia per quello che è, ma non facciamoci incontrare dalle bugie. Quando vediamo una pubblicità dove c'è uno che dice con questa nuova offerta Vodafone Team tu non sarai più solo, è una cosa volgare, è una cosa brutta. Stai cercando di vendere una cosa sacrosanta che è il desiderio di tutti, di non essere più soli, dicendo alla bugia che se prende il telefonino serve a comunicare, non serve affatto a risolvere i problemi dei sentimenti, e questo è assolutamente giusto. Quindi sono contro le bugie della tecnologia, sono contro l'abuso della tecnologia e soprattutto contro il fatto che non esiste, secondo me, un umanesimo tecnologico. La tecnologia se ne frega della tua anima e dei tuoi sentimenti. La tecnologia funziona. Poi che questo possa anche migliorare qualche volta la vita di qualcuno, come tutte le invenzioni, io lo so. Però, insomma, tra uno che usa il telefonino per telefonare e uno che vive con questo qui, un po' di differenza c'è. Rispettiamo questa differenza, ma non mi va che mi dicano antitecnologico. Ce l'ho in tasca, vuoi che sia contro? Non ho macchina, ma penso che qualcuno la può anche usare, la macchina. Non ho il bimbi, non ho il frullatore. No. Quindi ci sarà pure qualcosa in mezzo, no? Tra il consumo coatto di novità, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ragazzi, è lo stesso telefonino, me l'ha detto uno che lo fabbrica. E quindi non c'è niente di male non c'è niente di male amare la tecnologia, ma la tecnologia non vi ama. Io ho scoperto anni fa che il mio computer non mi vuole bene perché mi ha mangiato un racconto. Io gli ho parlato, ho detto questo racconto era molto importante per me. potresti per favore, in un modo che io non so, io premo dei tasti così eccetera, me lo ridai?
Amici come prima.
Ho capito che il mio computer era assolutamente indifferente al mio dolore, è stata una scoperta dolorosa.
Lo immagino. Va bene ragazzi, io se non ci sono altre domande chiuderei qua. Vi lascio Stefano per le firmare le copie, però magari lo facciamo scendere da qui perché qua sopra poi ci hanno messo le luci della Digos qua, no? E ci saranno tipo 9000 gradi e l'umidità sì. del 2000.
Magari andiamo fuori.
Ecco esatto, se riusciamo ad allestire un punto magari fuori dove ci si può.
Grazie a tutti.
Oh, di qua, mi dicono di qua. Allora spostano il tavolo qui sulla mia destra, quindi se volete poi uscire, noi adesso scendiamo. Grazie a tutti, grazie Stefano, grazie.